Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, ministro degli esteri Abdollahian, oggi a Mosca per le consultazioni. Iran critica gli Stati Uniti per nuovi argomenti sul Barjam. Mosca, nessuna data per la fine delle operazioni militari in Ucraina. Salve amici ascoltatori, vi parla Soheil dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 15 marzo 2022. Amici ascoltatori, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con Arte Persiana. Amici ascoltatori, Radio Italia, a partire da 22 dicembre 2021 non trasmette più su onde corte, ma continua a trasmettere i suoi programmi su satellite Eutelsat Hotspur 13C. Per avere informazioni e dati tecnici basta andare sul sito di Radio Italia parsude.com/it. Il nostro indirizzo email è radioitaliairib99@gmail.com. A tra poco. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian oggi si reca a Mosca, dove incontrerà il suo collega russo Lavrov, con il quale discuterà le questioni internazionali e regionali e quelle di interesse comune, fra cui il dossier nucleare di Teheran, le trattative in corso a Vienna tra Iran e il 4+1, a cui fa parte anche la Russia, per salvaguardare il piano d'azione congiunta globale, accordo nucleare Barjom. La visita di Abdollahian in Russia è stata annunciata dal portavoce agli esteri Said Khatibzadeh. All'inizio di marzo il governo russo ha chiesto agli Stati Uniti le garanzie che le misure non avrebbero influenzato la sua cooperazione economica con l'Iran. Gli Stati Uniti non sembrano di questo avviso. Gli americani, come hanno riportato anche in media le agenzie di stampa e soprattutto il quotidiano Wall Street Journal, hanno chiesto a Mosca di rinunciare alle condizioni poste per ripristinare il Barjom. Restiamo sul tema. La Repubblica Islamica ha criticato gli Stati Uniti per aver sollevato nuove questioni nei colloqui in corso nella capitale austriaca per il ripristino dell'accordo sul nucleare, che vedono come l'obiettivo principale la rimozione di tutte le sanzioni statunitensi imposte a Teheran. Le critiche sono emerse dal ministro degli esteri iraniano Abdollahian in un colloquio telefonico con il collega del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Sani. Secondo il capo della diplomazia iraniana, in questo momento Teheran non risparmia sforzi per raggiungere un accordo che sia buono, forte e duraturo. Il ministro del Qatar, al-Sani, da parte sua, ha definito importanti gli sforzi dell'Iran e delle altre parti coinvolte nelle trattative a Vienna per il raggiungimento di un buon accordo. L'operazione speciale della Russia in Ucraina prosegue secondo i piani, così il portavoce del Cremlino Peskov, che con questa frase non ha dato una propria risposta precisa per quanto riguarda la fine dell'intervento militare. Poi ha proseguito: Mosca non ha chiesto alcuna assistenza militare alla Cina in quanto ha il potenziale per continuare da sola. La Russia non esclude di prendere il controllo delle città ucraine per garantire la massima sicurezza della popolazione, ha aggiunto. Sapremo minimizzare le conseguenze delle sanzioni, ha tenuto a precisare il portavoce del Cremlino. La Cina sollecita gli Stati Uniti a gestire le divergenze ed evitare conflitti e scontri alla luce della complessa situazione internazionale. Lo ha affermato il capo della diplomazia del Partito Comunista Yang Jieqi durante l'incontro a Roma con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, e che i due paesi hanno raggiunto un consenso per migliorare la comprensione reciproca, gestire le divergenze, espandere il consenso e rafforzare la cooperazione, ha aggiunto ancora l'esponente cinese. Restiamo sempre sull'argomento, il governo cinese, la questione ucraina con Pechino, che è tornata a invitare ancora alla massima moderazione nella gestione della crisi, sottolineando l'importanza di proteggere i civili e di prevenire una crisi umanitaria su larga scala. Parlando dell'Ucraina, adesso vediamo qual è la situazione dei profughi. In soli 17 giorni di combattimenti, 2.600.000 di persone sono già scappate dall'Ucraina. Questo è il più grande movimento di persone dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, lo ha dichiarato l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Joseph Borrell, nella conferenza stampa con il primo ministro della Macedonia, Kovacevski. Parlando sempre del numero dei profughi ucraini, per quanto riguarda l'Italia, il dato aggiornato dice che sono almeno 37.000 profughi ucraini accolti dall'inizio del conflitto nel bel paese. Paesi europei hanno acquistato il 19% di armi in più nei 5 anni fino al 2022 rispetto ai 5 anni precedenti. Lo rivela l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma nel suo ultimo rapporto pubblicato ieri. Campagna mondiale per porre fine all'assedio dello Yemen. Molti attivisti giornalisti in tutto il mondo hanno chiesto una campagna internazionale per porre fine all'assedio imposto al paese martoriato dalla coalizione militare a guida dell'Arabia Saudita. Lo ha dato la notizia all'agenzia di stampa Al-Minhar. Gli attivisti hanno lanciato un hashtag proprio per la fine dell'assedio allo Yemen. In arabo e inglese l'obiettivo è attirare l'attenzione globale sulla sofferenza del popolo yemenita che sotto un assedio oppressivo messo in atto da marzo 2015 dall'Arabia Saudita e i suoi alleati, con il sostegno appunto degli Stati Uniti. Secondo Ronan Barr, nuovo capo dello Shin Bet, la polizia e le forze di sicurezza del regime sionista si stanno preparando alla possibilità di un'escalation degli eventi nei territori occupati, territori palestinesi, nei prossimi 3 mesi, soprattutto con l'avvicinarsi della Ramadan. Secondo il capo dell'agenzia di intelligence israeliana, nei prossimi 3 mesi esiste un potenziale estremamente esplosivo di scontri tra coloni, ebrei estremisti e palestinesi della Gerusalemme Est. Le previsioni sono che se dovessero scoppiare scontri saranno limitati e non dovrebbero portare ad un più ampia escalation nei territori occupati palestinesi. Amici ascoltatori, è tutta per la nostra edizione del giornale radio. A tra poco con il commento di oggi. Ucraina, fake news, due pesi, due misure. Tra gli argomenti preferiti dalla propaganda americana, europea, quella occidentale, sulle operazioni militari russe in Ucraina, spicca soprattutto in questi ultimi giorni quello dei crimini di guerra, di cui, secondo la stampa, i media e i governi occidentali, l'esercito russo si sarebbe già macchiato. Violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale sono più che probabili in situazioni come quella in atto in Ucraina, e se esse hanno effettivamente avuto luogo, dovrebbero in teoria essere oggetto almeno di indagini. Tuttavia, anche accettando come vere le solite accuse occidentali fino ad ora rivolto al presidente russo, il livello di gravità di crimini commessi in Ucraina non si avvicina nemmeno lontanamente a quelli attribuiti ai suoi accusatori. Oltretutto, con prove e testimonianze quasi sempre incontrovertibili, il bombardamento di un ospedale pediatrico nella località di Mariupol qualche giorno fa ha dato l'occasione ai governi che appoggiano il regime di Kiev di aumentare ancora di più le pressioni su Mosca, offrendo all'opinione pubblica occidentale un episodio che dimostrerebbe senza nessun margine di dubbio la ferocia gratuita di un'armata che non è alleato degli Stati Uniti e dei paesi occidentali. Le circostanze dell'accaduto a Mariupol hanno in realtà molti punti oscuri, a cominciare dalle notizie precedenti, l'attacco che indicavano come l'ospedale fosse stato evacuato e poi occupato dalle forze paramilitari neonaziste ucraine. Non deve comunque sorprendere minimamente che il governo di Washington abbia sfruttato ad arte la vicenda, grazie alla quale, ad esempio, la vicepresidente Kamala Harris, in una recente visita in Romania, ha potuto dare un giudizio pressoché definitivo sulla colpevolezza russa. Per l'ex senatrice democratica, qualsiasi attacco deliberato contro civili è un crimine di guerra. A rincarnare la dose è stata poi l'ambasciatrice americana alle Nazioni Unite, Linda Thomas Greenfield, secondo la quale gli attacchi contro civili non possono essere giustificati in nessun modo. ancora più circostanziata è apparsa la denuncia dell'ex segretario di Stato Hillary Clinton. Con una dichiarazione internazionale condivisibile, quest'ultima ha affermato che se la leadership russa non vuole essere accusata di crimini di guerra, deve astenersi dal bombardare ospedali. Che simili accuse possono essere rivolte a qualsiasi paese senza che venga sollevata la questione dei crimini americani dipende in larga misura dal fatto che la propaganda degli ultimi decenni è riuscita in qualche misura a creare una doppia realtà, fatta da un lato dai crimini della Russia e dei nemici di Washington, per i quali viene invocata la giustizia internazionale, e dall'altro da quelli degli Stati Uniti loro alleati. In questi ultimi casi si applica un altro genere di categorie, per quanto gravi e sanguinosi risultino i fatti, è sufficiente tutt'al più un'espressione di cordoglio e una rassicurazione circa la legittimità delle rispettive azioni.
Iran, la storia dell'arte. Cari amici, vi presento un altro appuntamento con l'arte iraniana dai tempi delle Grande Persia fino ad oggi. In ogni puntata cercheremo di raccontare ed approfondire la storia dell'arte iranica. Negli ultimi anni del terzo millennio avvennero dei cambiamenti fondamentali nell'assetto politico mesopotamico. L'impero sumerico era scomparso e con lui l'antico ordine che rappresentava. Un nuovo assetto era all'orizzonte. Tuttavia, il cambiamento fu accompagnato da turbolenze politiche e istituzionali. La cultura sumerica scomparve con i Sumeri e fu rimpiazzata dalla cultura e dalla lingua accadica, una lingua semitica. Mentre Accadi ed Elamiti, che per un lungo periodo vissero accanto ai Sumeri, avevano preteste di governo, i nomadi del deserto dell'Amuri erano scesi dalla Siria e dalla costa del Mediterraneo fino alla Mesopotamia, dopo aver costituito dei piccoli stati in Siria. Nella Mesopotamia meridionale, città come Isin, Larsa, Eshnonna o Babilonia erano ansiosi di resuscitare il defunto impero. A riuscirvi invece furono i Simash del Elam, i quali rinnovarono il potere e l'unità elamitica e voi con le armi, voi pacificamente o per mezzo di accordi, ristabilirono pace e tranquillità, intervenendo in modo molto attivo negli affari mesopotamici. La lingua accadica venne adottata in tutta la Mesopotamia, a Susa non si poté che accettare elementi semitici. Per questo vennero scelti a Susa e nel Elam molti migratori di origine semitica, il cui genio permise di semplificare e perfezionare la scrittura sumerica utilizzata per i documenti in accadico ed elamitico usati negli scambi commerciali e internazionali. Con l'eccezione di Anshan, o più correttamente in elamitico Anzan, nell'attuale regione del Fars, che mantenne la propria originalità iranico-elamitica, il resto dell'Elam era legato alla Mesopotamia, un legame che è del tutto evidente nella produzione artistica. Gli Elamiti, dopo la sconfitta subita da parte di Larsa nel XIX secolo avanti Cristo e la fine della dinastia Shimash, istituirono una nuova dinastia dotata di una diversa forma di governo. Da allora in avanti il titolo di regno fu sostituito da quello di grande ministero o ministero plenipotenziario, che in accadico suonava Sukalma. Ciascun Sukalma nominava come successore il proprio fratello minore e riservava il titolo di principe di Susa a suo figlio, che generava con la sorella. Queste informazioni sono fondate su documenti storici consistenti e si deducono anche tra le righe di altri testi dello stesso periodo. Di questo lungo periodo, che durò 6 secoli, non sono rimasti resti architettonici se non un grande edificio scoperto da Roman Grishman. La maggior parte degli oggetti ritrovati provengono, come nel passato, da tombe. In questo periodo i cadaveri venivano avvolti in sudari, sui quali venivano cucite delle strisce dorate, al modo mesopotamico. Il cadavere aveva un copricapo d'argento, un reggipetto anche esso d'argento, degli orecchini con motivi a rilievo, bracciali d'oro e argento per le donne, uno specchio di bronzo polito e una coppa di bronzo in una mano. Nelle tombe dei bambini venivano inoltre messi dei giocattoli. Nel periodo del grande ministro Ardapakshu, nelle tombe dei notabili, venivano posto anche un carro con il cavallo e tutti i suoi paramenti. Molti dei contenitori che sono stati scoperti in queste tombe sono in terracotta. I più belli sono dei vasi conici o cilindrici con dei piccoli manici. Alcuni di questi vasi sono decorati con colori brillanti e vividi, ma la maggior parte sono colorati di grigio, con i disegni incisi sulla superficie, mentre l'interno appare decorato con una pasta di colore bianco, a volte decorata con selle righe rosse. Le similitudini tra questi vasi e quelli ritrovati a Larsa e risalenti allo stesso periodo dimostrano il collegamento tra le due civiltà. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana.